Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Quello che capita fuori dai punti di vista è la pittura che si libera di tutto, che prende il suo corpo nello spazio e ogni volta è una realtà inattesa e sempre una sorpresa, e non è mai una cosa scontata, diciamo.
Buongiorno, ben ritrovati a Voci Dipinte. Al microfono vi dà il benvenuto Cristiana Coletti. Quella che avete appena sentito è la voce di Felice Varini. Lo abbiamo incontrato alla presentazione della sua prima grande monografica in Svizzera, che è allestita al Museo d'Arte di Mendrisio. La redazione di Voci Dipinte non si è lasciata sfuggire questa importante occasione e ha deciso di dedicare al grande artista ticinese, ma parigino di adozione, una puntata monografica. Barbara Paltenghi Malacrida ci accompagnerà fra poco dentro l'universo artistico di Felice Varini, partendo dal dialogo che nasce fra il suo lavoro e il particolare contesto architettonico dello storico edificio del museo. Nello spazio riservato all'inserto, infine, sarà la voce stessa di Felice Varini a guidarci alla scoperta di alcune delle opere da lui realizzate o reinterpretate per gli spazi della mostra. Citando le sue parole, le mie opere esistono come uno spartito musicale che può viaggiare nel tempo e nello spazio.
Say that folks don't criticize me, but I'm going to do what I want to anyway, and I don't care just what people say. Should take a notion to jump into the ocean. Ain't nobody's business if I do. If I go to church on Sunday, then cabaret on Monday. Ain't nobody's business if I do. If my man ain't got no money, and I say take all mine, honey. Ain't nobody's business if I do. If I give him my last nickel and it leaves me in a pickle, ain't nobody's business if I do. I'd rather my man would hit me than for him to jump up and quit me. Ain't nobody's business if I do. I won't call no copper if I'm beat up by my papa. Ain't nobody's business if I do. Nobody's business. Ain't nobody's business. Nobody's business if I do.
Faccio danzare le persone senza la musica, ha detto Felice Varini riferendosi alla sua opera qualche giorno fa durante la presentazione della prima grande monografica a lui dedicata in Svizzera. Ci ha raggiunti in studio colei che questa mostra l'ha fortemente voluta. Diamo il benvenuto a Barbara Paltenghi Malacrida. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Barbara Paltenghi Malacrida, lo sapete, è direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio e curatrice della monografica di Felice Varini insieme a Francesca Bernasconi. Paltenghi Malacrida, perché ha voluto portare Felice Varini al Museo d'Arte di Mendrisio?
Ma il Museo d'Arte di Mendrisio ha sempre scelto dei percorsi liberi, senza vincolarsi a un'unica linea curatoriale. Passiamo dalle avanguardie italiane del Novecento alla scultura indiana antica. Ci interessa soprattutto costruire dei progetti che abbiano un valore storico, critico, dedicati ad artisti che in Svizzera o in un contesto culturale, diciamo, italofono, non hanno ancora avuto una vera monografica. Così è stato in passato con le mostre di Penck, di Kirkeby, di Beckmann, di Lafrenet, di Castellani e di Ingeborg Lüscher. E con Felice Varini questo desiderio esisteva da tempo. Io ho sempre ammirato la sua capacità di trasformare la pittura in un'esperienza tanto fisica quanto intellettuale. E ricordo ancora l'emozione che provai davanti al suo intervento al Grand Palais di Parigi nel, se non sbaglio, era il 2013. E da allora io ho auspicato di poter dedicare a lui un progetto importante, anche perché nonostante oltre 50 anni di carriera internazionale, nessun museo svizzero gli aveva ancora consacrato una grande monografica.
E come avete sviluppato il progetto di questa mostra?
Allora, i primi contatti risalgono a un paio d'anni fa, grazie anche alla gallerista Elena Buchmann, che purtroppo ci ha lasciati. E a partire dalle planimetrie del museo, Felice ha immaginato un percorso composto da una decina di interventi, un'opera inedita pensata appositamente per Mendrisio e 9 actualisation, cioè delle riletture di lavori storici. E dopo aver concordato il progetto a livello teorico è iniziata la fase più complessa, che è la realizzazione. E per molte settimane l'artista con i suoi assistenti ha lavorato nel museo dipingendo quasi 1000 metri quadrati di superfici e applicando queste pellicole adesive sui pavimenti, sulle pareti e sui soffitti. Tutta questa fase, tra l'altro, il dietro le quinte è stato documentato in un film a cura di Francesca Bernasconi con Andrea Pellerani, visibile all'interno della mostra, perché ci sembrava importante raccontare anche il modus operandi di Varini, che raramente viene svelato. Ammetto che inserire 10 interventi in un edificio storico così architettonicamente caratterizzato è stata una scelta coraggiosa, però vedere come le sue opere si adattavano ai volumi del museo è stato straordinario. E per Varini, del resto, la presenza dell'artista durante la realizzazione è fondamentale, ma proprio a garantirne l'identità, il Centre Pompidou, per esempio, che è il proprietario dell'opera che noi abbiamo nel chiostro, ce l'ha prestata, ma richiedendo che fosse lui a realizzarla.
È un'opera che appartiene al Centre Pompidou, ma che adesso è stata, come dire, riallestita o adattata al chiostro del Museo d'Arte di Mendrisio.
Allora, lui le chiama actualisation. L'opera di cui stiamo parlando si intitola 360 gradi Rouge numero 2 ed è stata presentata da Varini per la prima volta al Friedrichshafen Museum di Kassel. E poi è stata acquisita dal Centre Pompidou ed esposta, e quindi è entrato a far parte delle sue collezioni. Quindi di fatto il Pompidou è come se avesse comprato la partitura, ha comprato l'idea, il progetto, e noi abbiamo, come facciamo per un dipinto, per una scultura, abbiamo chiesto il prestito al Centre Pompidou di quest'opera, l'abbiamo ottenuto, ma appunto con questa specifica che sia l'artista stesso ad eseguirla. E questo è un aspetto che Felice Varini cura sempre personalmente, come un grande regista, ma è anche come un grande esecutore. Lui è direttore d'orchestra e spalla nello stesso momento.
Possiamo dire che la scelta di invitarlo risponde anche al desiderio di far emergere la stratificazione storica del complesso di San Giovanni?
Oh sì, sì, certamente. Anzi, devo dire che fin dal nostro primo incontro io ho avuto questa sensazione e che questa mostra potesse nascere solo nel nostro museo. Varini lo ricordava diverso, un po' diverso, perché era stato a visitarlo in una fase precedente all'ultima ristrutturazione e quindi ha ritrovato un museo nuovo, più vicino anche alla sua sensibilità, più affine alla sua visione. E io attendevo da tempo che questo splendido edificio che ci accoglie potesse almeno una volta smettere i panni del contenitore espositivo per diventare interlocutore attivo dell'opera. Il complesso di San Giovanni è un luogo magico, è stratificato, è stato prima un ospizio con gli umiliati, poi è stato un convento con i serviti, poi è diventato una scuola, poi nel 1982 è diventato un museo, ha delle sale raccolte, ha degli spazi più ampi, ha delle aperture improvvise che di fatto costruiscono un percorso obbligato attorno al chiostro, però è fatto di continui rimandi visivi. E io ho sempre pensato che fosse lo spazio perfetto per poter dialogare con l'arte di Varini.
Allora abbiamo detto, l'edificio non è un semplice contenitore. Che dialogo nasce fra il lavoro di Varini e la particolare struttura di questo edificio?
Come dicevamo, la complessità architettonica del museo io credo abbia colpito subito Felice Varini, perché ha trovato il terreno ideale per continuare a lavorare e portare avanti la sua ricerca sulla pittura e sulla percezione. Le opere in mostra si inseriscono nei corridoi, attraversano le sale, si spalmano sui soffitti, sfruttano degli scorci, delle aperture inattese, e da un lato rivelano dei dettagli proprio volumetrici, architettonici, che spesso passano inosservati, dall'altro li cancellano dentro queste illusioni prospettiche, e il visitatore è quindi continuamente attirato verso ciò che da un'opera intravede dell'altra. E la mostra, e questo secondo me è il dato affascinante di questo progetto, la mostra si costruisce proprio passo dopo passo, nello spazio ma anche nel movimento.
Il percorso della mostra inizia proprio all'ingresso.
Dunque già alla cassa, quando si compra il biglietto, si è già dentro la mostra, perché il corridoio al pian terreno, che di solito è una zona di passaggio che conduce al grande scalone che poi porta al primo piano, in realtà ospita già 5 cerchi concentrici, che è anche in questo caso una collezione privata, e i collezionisti hanno anche in questo caso accettato di prestare quest'opera. Questa è una actualisation, l'idea del cerchio concentrico. Actualisation significa riadattare un'opera storica ai nuovi ambienti, e può comportare un cambiamento cromatico, può comportare un cambiamento nel numero di questi cerchi, però di fatto il visitatore è obbligato, per salire alla mostra, ad attraversare questi 5 cerchi. Sullo scalone incontriamo poi un projet hypothétique, che è il progetto che lui aveva fatto per il Mont Saint-Michel, perché Felice Varini lavora nello spazio, nell'architettura, ma soprattutto ama lavorare anche nello spazio urbano. E poi nel grande salone parte proprio tutto il percorso, diciamo, logico, che vuole mostrare i principali capitoli della sua ricerca.
Perché Felice Varini può essere definito un pittore nello spazio?
Innanzitutto perché Felice dal 1978 ha deciso che la superficie piana, bidimensionale di una tela, non gli bastava più, e quindi ha deciso di lavorare in un ambiente tridimensionale. In questo modo lui continua ovviamente a definirsi un pittore, usa i pennelli, usa i colori, però la sua pittura si svolge nello spazio ma non lo rappresenta, lo rivela. E lo spettatore, che non è mai passivo, non può essere passivo, non c'è mai un'osservazione passiva davanti a un'opera di Varini, lo spettatore diventa obbligatoriamente parte dell'opera. La visione appunto non è mai stabile, nasce dall'esperienza fisica del guardare, nasce dal movimento, nasce dal muoversi nello spazio, nasce dal tempo. Però Felice Varini ci dà una grande lezione, anche simbolica, metaforica, cioè ci racconta che guardare non è soltanto un atto fisico, guardare è un atto profondamente intellettuale, è un processo, e mai come in questi tempi ci dà anche un'altra grande lezione, che è l'importanza del cambiare punto di vista.
Eh sì, in questo senso anche la sua formazione ha influito molto.
Dal punto di vista artistico non ha avuto una vera e propria formazione. Ha fatto però un'esperienza che io credo sia stata fondamentale per quello che poi è diventato Felice Varini nell'arte, e cioè l'esperienza in un collettivo a Ginevra quale scenografo. Tra l'altro era un collettivo dove, lui racconta, lo scenografo andava anche in scena se l'attore si era rotto una gamba. Quindi questa è un'esperienza certamente formativa, essenziale, perché lo scenografo lavora nello spazio, ma con la visione e la coscienza che quello spazio verrà abitato e vissuto dagli attori. E quindi è uno spazio dove la figura, la persona, si muove. È concepito tanto per gli attori quanto per il pubblico. Il fatto anche di essere in scena, magari non per scelta ma per necessità, gli ha fatto cambiare il punto di vista. Come vedo le mie scenografie dalla scena? Come vede il pubblico le mie scenografie dalla sala? Questa è stata un'esperienza Tra l'altro è proprio l'esperienza precedente al trasferimento a Parigi, perché Felice si trasferisce a Parigi nel 1978 e lì decide di smettere con il teatro e con l'attività da scenografo e di dedicarsi alla pittura in senso artistico. Quindi quella è stata certamente la sua più grande e più importante scuola.
Nelle sue opere c'è un punto di vista privilegiato che però in realtà è molto fragile.
Bella, mi piace la definizione che il punto di vista è fragile, è perfetta. Il punto di vista è quello di Felice Varini, non è un punto di vista mainstream messo alla mezzeria, è a 162 centimetri di altezza che corrisponde alla visione dei suoi occhi. E le sue opere si ricompongono, quindi sono e risultano visivamente perfettamente allineate soltanto da un punto di vista preciso. Quel punto di vista, che è quello che tutti in mostra vedo che cercano, che fotografano, in realtà è l'inizio, è il punto di partenza del lavoro di Felice, non è l'approdo. Io personalmente amo molto di più il momento successivo, cioè quando bisogna entrare nella sua opera e quando l'immagine a quel punto, camminandoci in mezzo, è come se implodesse, si dissolve in questi frammenti di colore sui soffitti, sulle pareti, sulle colonne, parlando del chiostro. Diventa pura pittura nello spazio. Ed è molto affascinante proprio quella fragilità di cui parlava lei prima, perché quei segmenti che all'inizio sono solidi e stabili nel creare questa immagine allineata poi si rivelano improvvisamente estremamente fragili, ma in maniera molto accidentale anche estremamente belli.
I suoi lavori infatti si distinguono dalle anamorfosi.
Sì, e anche da altre forme di espressione artistica. Lo dice molto bene Paolo Bolpagni. La terminologia è molto importante quando si parla e si racconta Felice Varini. Le sue non sono installazioni, le sue non sono performance, le sue non sono pure anamorfosi, le sue sono delle opere pittoriche nello spazio, che sembra quasi una riduzione in termini anche contenutistici, e in realtà lo si capisce perfettamente non tanto guardandolo su un catalogo, quanto sperimentandolo di persona.
Nel suo testo, in catalogo, lei descrive un processo in cui l'architettura, facendosi materia pittorica, sancisce la propria scomparsa. Cosa significa?
Allora, la pittura di Varini, secondo me, agisce in due direzioni opposte, perché da un lato, come dicevamo prima, lui mette in evidenza dei dettagli architettonici che solitamente il visitatore nel nostro museo ignora. Dettagli di finestre, degli spigoli, ci sono dei capitelli dentro il museo, ci sono delle lesene, c'è una pendola settecentesca. Ecco, io credo che gran parte del pubblico che ha visitato le nostre mostre abbia ignorato tutti questi dettagli. E invece in questa mostra sono tutti oggetti ed elementi che vengono in primo piano, dopo appunto essere stati completamente scavalcati per anni. Dall'altra parte, però, le sue opere assorbono completamente i volumi dell'architettura e lo fanno dentro un'ottica che è dinamica, che altera le proporzioni e modifica la percezione dello spazio. E diciamo che nelle mostre tradizionali tutto è fatto per convogliare lo sguardo del visitatore. Le finestre sono schermate, le luci sono artificiali, sono direzionate, il curatore vuole che il pubblico guardi quell'opera esattamente in quel modo. L'architettura ovviamente resta sullo sfondo. Qui accade proprio il contrario. L'edificio entra talmente pienamente nell'opera che paradossalmente finisce quasi per scomparire.
Il lavoro di Varini possiamo dunque dire che ci propone una riflessione sulla pittura e sull'architettura. La prospettiva rinascimentale nasceva per aprire una finestra virtuale tridimensionale su una superficie piana. Varini sembra fare l'operazione inversa.
Sì, Varini fa esattamente, partendo dal presupposto appunto che lei diceva, questa ricerca che nasce e si sviluppa nel Rinascimento di costruire l'illusione di una profondità su una tavola o su un affresco, su una superficie piana. Varini, in effetti, partendo da questo presupposto, compie l'operazione opposta, cioè lui prende lo spazio reale, che è quello tridimensionale, e lo comprime in un'immagine bidimensionale. Così facendo ci costringe anche a riconsiderare il nostro modo di guardare e di guardare l'architettura, perché lo spazio non è più qualcosa di stabile, qualcosa di fisso, ma è un'esperienza mutevole che cambia insieme al mutare del nostro punto di vista.
Paolo Bolpagni, nel suo saggio In catalogo, sottolinea che le opere di Varini vivono nello spazio, sì, ma pure nel tempo, nell'evoluzione dei materiali, nei cambiamenti delle condizioni atmosferiche e luminose, nel differente atteggiamento dei visitatori a seconda delle contingenze e degli stati d'animo, il che richiama subito in prospettiva storica lo sforzo costante che Paul Klee compì nel confutare uno dei più comuni criteri di distinzione tra musica e pittura, cioè quello che risiede nella caratterizzazione della prima come forma d'espressione dispiegante peculiarmente nel tempo e della seconda nello spazio.
Paolo Bolpagni, che oltre ad essere uno storico dell'arte e anche un musicologo, non poteva non cogliere questa vicinanza e giustamente mette in relazione il lavoro di Varini con le riflessioni di Paul Klee sul rapporto tra pittura e musica. Sappiamo che Klee sosteneva che cosa? Sosteneva, sintetizzo, ovviamente i testi teorici di Klee sono sublimi e mi vergogno quasi a sintetizzarli in questo modo, però Klee sosteneva che la musica esiste nel tempo, mentre la pittura si offre tutta insieme nello spazio. Varini introduce, come abbiamo detto prima, nella pittura una dimensione temporale. Perché? Perché le sue opere obbligano lo spettatore a muoversi per comporre la forma innanzitutto e poi camminando per vederla nuovamente scompaginarsi e dissolversi. In questo senso la pittura di Varini diventa un'esperienza nel tempo, proprio come un brano musicale che prende forma soltanto nel momento in cui lo ascoltiamo. In questo modo l'opera di Varini subisce un processo percettivo. Del resto, il paragone tra i propri lavori e una partitura musicale arriva proprio dallo stesso Varini. Felice l'ha citata in molte interviste questa analogia. E se pensiamo che nella musica è l'esecuzione e l'interpretazione a diventare questo parametro di attivazione, nella sua arte sono le attualizzazioni, quindi gli ambienti sempre nuovi che ne cambiano la forma, ne cambiano le percezioni. In entrambe, quindi pittura e musica, l'opera si costruisce nella durata dell'esperienza. In questo capisco perfettamente l'analogia che Felice fa spesso con la musica.
Il percorso della mostra è anche un percorso cromatico e la luce naturale è una grande protagonista.
Beh, il colore è colui che attiva l'esperienza percettiva. Le sue forme geometriche sono semplici, sono cerchi, ellissi, rettangoli, triangoli, linee. Sono costruite con campiture nette, monocrome, prive di sfumatura. E questa scelta concentra l'attenzione sulla superficie, sul rapporto appunto tra la pittura e lo spazio. Però altrettanto fondamentale per lui è la luce naturale, lui la chiama il punto di vista del sole. E infatti nella nostra mostra, a differenza di tutte le altre, abbiamo tolto gli scuretti dalle finestre e la mostra vive di luce naturale, che cambia continuamente a ogni ora del giorno. Cioè visitare la mostra di Varini al mattino, al pomeriggio, in una giornata piovosa, in una giornata di piena luce, fa sì che le opere si riempiano dei riflessi delle nostre inglesine, che sono dei riflessi geometrici bellissimi e che infatti abbiamo voluto fotografare e abbiamo inserito nel catalogo.
E la luce naturale del sole ci fa percepire anche la qualità del colore nei diversi momenti della giornata. Penso per esempio alla sala con l'ovale blu.
E quella è la stanza più luminosa, tra l'altro, quella che ospita l'ellisse blu, ed è la stanza dove il colore dell'ellisse cambia fortemente durante il giorno. Quando c'è la luce diretta diventa quasi un blu Klein, un blu elettrico. Alla sera, quando la luce scende, diventa molto più cupa e molto più profonda. E di conseguenza anche la sensazione e la percezione che noi abbiamo dello spazio cambia, ovviamente, nel modo in cui viene illuminata. È stata una precisissima volontà e desiderio di Felice poter avere una mostra bagnata dalla luce naturale ed è stata una scelta perfetta.
La mostra è anche davvero molto emozionante. Cosa ha provato lei quando l'ha percorsa per la prima volta dopo aver terminato il lavoro di realizzazione?
Ma la mostra in realtà per noi è nata giorno dopo giorno, durante proprio tutte queste lunghe settimane di realizzazione. Tra l'altro gran parte del lavoro veniva fatto di sera e quindi il mattino, andando a lavorare, noi avevamo anche questo effetto di sorpresa. Io devo dire che ho un legame molto particolare con dischi vuoti e semivuoti nel rettangolo che è l'actualisation del progetto del Grand Palais di cui parlavo prima. E tra l'altro questo intervento è fatto proprio accanto alla porta che conduce al mio ufficio. E devo dire che entrare al museo tutti i giorni per andare a lavorare e trovarmela davanti ogni volta, continua ad emozionarmi profondamente.
Ma c'è anche un'opera inedita realizzata apposta per il Museo d'Arte di Mendrisio.
E ne siamo molto orgogliosi. È l'opera che è stata allestita nelle ultime due sale del museo, quindi è l'opera finale, l'opera che conclude e che saluta il visitatore. Si intitola Dischi Volanti. Tra l'altro, le ultime due sale del museo, per chi lo conosce, sono sale difficili perché sono collegate da un'apertura d'arco, ma sono profondamente diverse. La prima è piena di luce, piena di finestre, con una base rettangolare. La seconda ha un soffitto altissimo ed è cieca. E quindi la sfida per Felice è stata doppia. Cosa mi invento che possa collegare questi due spazi così diversi? Ha realizzato i dischi volanti. I dischi volanti sono tra l'altro un'opera che diverge nel concetto dell'allineamento del punto di vista, perché è un'opera che non ha un unico punto di vista, ma ne ha 19, perché i dischi volanti sono 19 e vanno colti, vanno visti, vanno cercati attraverso 19 punti di vista diversi. L'opera è realizzata in nero e nasce da un progetto che lui aveva definito e ha definito la scultiglia, cioè metà bottiglia, metà scultura. Era un prototipo, ma questa sensazione di un liquido dentro l'abbiamo entrando nella sala. E sembra di essere, si perde proprio la percezione dell'equilibrio quasi. Io la trovo un'opera estremamente efficace e che racconta l'energia, la vitalità, la continua voglia di mettersi in discussione, di creare delle difficoltà per poi poterle risolvere. Quindi siamo particolarmente contenti di ospitare per la prima volta quest'opera Mendrisio, che immagino un domani avrà anche lei la sua actualisation in un altro spazio del mondo.
Quali sono gli appuntamenti che ci aspettano nel contesto di questa mostra?
Sì, già durante la festa danzante qualche giorno fa abbiamo ospitato una performance di Simona Bertozzi. A settembre, nell'ambito del nostro format che abbiamo chiamato Teatro in Mostra, arriverà Quattro linee rosse e una blu di Tommaso Giacopini con Massimiliano Zampetti. Stiamo organizzando, dobbiamo ancora scegliere la data, una passeggiata tra le opere con Gianni Biondillo, che è anche un altro autore di un saggio in catalogo. Poi ci sono le visite guidate per i visitatori single, ci sono i pomeriggi al museo per i bambini. Il consiglio è quello di controllare sempre l'agenda del nostro sito e di seguirci sui social.
Al Museo d'Arte di Mendrisio è allestita la prima grande monografica di Felice Varini in Svizzera. Ricordiamo che la mostra è aperta fino all'11 ottobre 2026. Noi ne abbiamo parlato con la nostra ospite Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio e curatrice della mostra, insieme a Francesca Bernasconi. Grazie di essere stata ospite di Voci di Finte.
Grazie a voi, vi aspettiamo a Mendrisio. Thank you.
Il nostro inserto della settimana ci porta dentro il Museo d'Arte di Mendrisio, dove abbiamo incontrato Felice Varini, in occasione della sua prima grande monografica in Svizzera. Anche qui le forme geometriche delle sue opere si manifestano pienamente solo da un punto di vista privilegiato, per poi frammentarsi e dissolversi non appena lo spettatore si muove nello spazio. Varini stesso ci ha parlato innanzitutto del suo metodo.
Beh, il metodo è semplice, io lavoro come metodo, volontariamente utilizzo un punto di vista, che questo punto di vista è dato dal mio occhio, dall'altezza del mio occhio, che si trova a 1,62 m, per fortuna, perché questo permette a tanta gente, anche la gente di 2 metri, di abbassarsi, e quelli di meno grandi possono alzarsi, eventualmente, se vogliono vedere il punto di vista, ma il punto di vista è un attrezzo di costruzione, è un metodo di costruzione, ma non è mai una finalità. Diciamo, esiste, c'è un punto di vista, ma è sempre di una fragilità estrema, perché per arrivarci, nemmeno io quando l'ho finito di realizzare, non sono mai sicuro di essere al punto di vista giusto, perché c'è sempre qualcosa che gioca, le luci, secondo come il sole arriva, se c'è il sole diretto, ti dà delle luci che ti contrastano terribilmente, che ti ingrossano delle linee, che ti rimpiccioliscono altre linee, te le fanno apparire differentemente, cambiano i colori, dunque ogni volta è sempre una nuova scoperta, mentre quello che capita fuori dai punti di vista è la pittura che si libera di tutto, che prende il suo corpo nello spazio, e ogni volta è una realtà inattesa e sempre una sorpresa, e non è mai una cosa scontata, diciamo. Senza di noi esiste in ogni caso, una volta che esiste, e dunque lei esiste, come vede quel frammento là, lui esiste, però dico, ma cosa c'entra, che cosa è? Però lui esiste, una pittura lì, è sospesa nello spazio senza capire bene la ragione, comunque si è liberata di tutto, in un certo senso. Ma noi diamo il movimento della pittura, ma la pittura in un movimento perpetuo, anche è come una costruzione, come un'architettura, diciamo l'architettura come l'ha disegnata l'architetto non esiste, esiste quello che è quello che la vediamo, come la percepiamo, come la viviamo, dunque il rapporto dello spazio e movimento, obbligatoriamente siamo nel movimento e lo spazio è in movimento tutto il tempo, soprattutto se non è uno spazio chiuso, se è uno spazio con una luce naturale, luce del sole, che c'è, che non c'è, che forte, che debole, annebbiata, e dunque ogni volta lo spazio non è mai fermo. Prima di tutto io, quando sono stato invitato a fare questa esposizione sul mio lavoro, ho detto, Mendrisio, conosco Mendrisio, ho visto diverse esposizioni al museo. Sono venuto, l'ho scoperto, l'ho riscoperto, ho visto uno spazio che è stato aumentato di diverse altre sale, con dei rapporti luminosi differenti, con dei volumi molto più importanti di quello che mi ricordavo. L'idea era di fare un lavoro direttamente sullo spazio e di non portare dei documenti che tracciavano le mie opere altrove. E dunque inizialmente ho subito nel chiostro centrale ho subito pensato di installare il pezzo che ho fatto la prima volta nell'89 al Friedrichshainer Museum di Kassel, e che è costituito di questa linea che fa il giro dello spazio a 360 gradi. Qui lo spazio era ideale, con queste colonnate, con questo chiostro, e dunque questa linea che è molto essenziale, senza fronzoli, e però è lo spazio che fa i fronzoli dopo, diciamo, quando abbandono il punto di vista, ho questi frammenti che svolazzano in tutto il volume. Dunque il lavoro ha cominciato così, e poi entrando in questo grande corridoio dell'entrata principale che ci porta poi nelle sale, nel volume del museo, questo gran corridoio, ho detto, ma qui devo riportare anche questo pezzo che ho fatto nel 93 al Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, che appartiene a dei collezionisti francesi, e mi sono detto, qui sarebbe perfetto, va benissimo, mi piacerebbe rimetterlo in questo sito. Dunque l'abbiamo ripiazzato e funziona benissimo, sono molto contento. Quel pezzo lì è costituito da 5 cerchi, e il primo cerchio è il più vicino al punto di vista e deve toccare ed essere tangente a una linea verticale data da una colonna o da uno scalino basso, e l'ultimo cerchio lui è tangente a un rettangolo che trovo alla fine di questo corridoio o d'un corridoio futuro. I quattro angoli di questa porta in fondo al corridoio toccano il cerchio più piccolo dell'ultimo dei cinque cerchi e gli altri si prendono il posto di una maniera regolare dal primo all'ultimo. Io sono molto attaccato a questo pezzo qui anche per la sua storia e tutte le volte che lo attualizzo altrove è sempre una sorpresa, è sempre credibile perché ogni volta lo spazio è differente, posso essere in uno spazio completamente contemporaneo come in uno spazio più antico, più anziano, qui siamo in uno spazio con delle caratteristiche antiche. Qui si sale dalla scala, si sale al piano sopra, qui ho messo una scultura, è un modellino del Mont Saint-Michel in Normandia, in Francia, è dunque un modellino in tre dimensioni, tutto bianco, sul quale ho costruito questo elisse rosso, lasciando certe case in bianco all'interno dell'elisse rosso e attorno certe case sono diventate rosse in opposizione dell'elisse bianco. Dunque questo modellino è sospeso orizzontale.
Salendo al piano di sopra poi c'è un corridoio molto particolare dove si passa dall'ala nuova del museo agli spazi che ne facevano parte sin dall'apertura. Lei ha voluto sottolineare l'importanza di questo passaggio.
Questo corridoio che è molto molto lungo si arriva dalla parte più recente del museo e si vede fino all'altra estremità, la parte più anziana. E il passaggio tra il più recente e il più anziano è praticamente dato da questa inquadratura che la si può rimarcare nello spazio, è proprio un momento abbastanza saliente. Dunque partendo da quel momento lì ho costruito
questa soglia
esattamente, ho costruito questo lavoro costituito da, credo sono 20 triangoli, 23, 4, 5, sono 20 e ogni triangolo parte, va a cercare un punto determinato in primo piano, secondo piano dallo spazio stesso e dunque fa una specie di cornice esaltata nello spazio. Dunque qui vede proprio la soglia, come dice lei.
In una delle sale c'è anche un raffinato gioco di riflessi generato da uno specchio posto sul pavimento. Lo specchio cattura l'immagine di un intervento pittorico in bianco e nero da lei realizzato in realtà sul soffitto a cassettoni. Il titolo di quest'opera è Quadrato al suolo ai quattro angoli.
Ho fatto diversi lavori con degli specchi, e dunque questo è uno specchio al suolo che al centro dello spazio, che è uno specchio di 80 cm su 80 e che ha quattro punti di vista attorno allo specchio, dunque sugli angoli, questo specchio è un quadrato, diciamo, e ogni angolo del quadrato c'è un punto di vista che riporta, guardando nello specchio, riporta l'angolo superiore dello spazio. E questo è un tipo di lavoro che almeno 20 anni, dunque a quel momento rigiocavo nello spazio riportando il suo disegno dello spazio architetturale. Dunque qui ho riportato il disegno in due dimensioni dello spazio medesimo. Lo specchio isola un quadrato spaziale nel quale riporto il suo disegno stesso sullo spazio medesimo. E nel quadrato si rivede questo, ma uscendo dai punti di vista capita quello che capita, dunque qui può vedere lo specchio e la frammentazione dei lavori.
In uno dei corridoi che si affacciano sul chiostro centrale vediamo l'opera Dischi vuoti e semivuoti nel rettangolo, che ha una struttura modulare composta dalla ripetizione di moduli circolari, una sorta di trama leggera di cerchi disegnati da contorni sottili che si alternano tra spazi completamente vuoti e spazi semivuoti. Nel momento in cui la sua struttura si compone perfettamente, come sempre da un punto di vista specifico, l'opera pare diventare bidimensionale. Sembra quasi un velo.
Un velo. Beh, come sempre, insomma, tutto è pitturato nello spazio, sul suolo, sui muri, sul soffitto, costituito di queste travi, di questi pieni, di questi vuoti. E lui è costituito di 4-3-4-3-4 cerchi allineati, un piano sopra l'altro. E, diciamo, è un gran rettangolo, per dire esattamente, è un gran rettangolo che va via da questa trave qui e che scende, che incontra, al limite di questa trave, incontra il suolo, e il suolo ritorna qui e risale e ritrova la trave. Dunque qui ho il rettangolo, questo rettangolo lo svuoto, sempre questa parola in italiano che mi sfugge, quello, je le vide, dunque lo svuoto con questa serie di cerchi che sono allineati in questa maniera, che sono una linea di 4, una linea di 3, una linea di 4, una linea di 3, e poi quelli che vanno al di là del rettangolo iniziale sono mezzi vuoti o tre quarti di vuoti o un terzo di vuoto.
Ma come mai ha scelto proprio questo velo per questo?
Beh, come mai? Comunque questi corridoi sono molto importanti, poi qui si gira in giro al chiostro, poi se guardo dalla finestra vedo la linea a 360 gradi, dunque perché queste cose le vedo, non è che si nascondono uno dopo l'altro, non è che esci da una sala poi non vedi più quello che capita dall'altra parte, i frammenti degli altri lavori più o meno le intravedi o li vedi.
Entra
tutto il tempo.
Dialogo.
Esatto. E dunque qui ho cercato di lavorare in un lavoro completamente frontale, completamente radicale in un altro senso, ma sulla verticalità.
Felice Varini, lei per questa mostra ha realizzato un lavoro inedito, dischi volanti e dei lavori in situ che fanno parte già da tempo della sua ricerca.
Ma i lavori come quella della linea 360 o dei cinque cerchi sono dei lavori che esistono un po' come una partizione musicale, diciamo, la scrittura è data, il certificato descrive esattamente come può essere riattualizzata e poi può viaggiare nel tempo e negli spazi futuri, rispettando le caratteristiche. La linea 360 gradi esterna non avrei potuto metterla nella sala dove ho fatto questo lavoro dei dischi volanti, perché lo spazio non è dato e non potevo metterla lì. Dunque devo sempre rispettare le caratteristiche particolari, però ogni volta è come una reinterpretazione del musicale, sa, quando c'è una partizione poi non so quante volte si interpreta un pezzo, qualsiasi pezzo musicale è infinito.
Cambia a seconda dei musicisti, a seconda dello spazio
del direttore d'orchestra e così via, e delle qualità degli strumenti anche e dei pensieri futuri, perché come si pensava la musica 20 anni fa, oggi ci sono tantissime evoluzioni che bisogna tenere in considerazione, e anche la pittura è un po' la medesima cosa. Invece di far restaurare dei quadri che ho fatto oggi, farli restaurare fra 30 anni perché si sono rovinati, no, i miei lavori ogni volta li sposti e poi ridiventano freschi e nuovi e perfetti come sono. Certi fanno parte di un mio solco che sto scavando e che continuo a... Altri sono totalmente nuovi, come questo qui che chiamo dei dischi volanti. Non l'ho mai fatto altro e sono contentissimo di aver potuto realizzarlo e di vederlo. Ma questo lavoro probabilmente lo rifarò altrove, in altri siti, e capiterà quello che capiterà.
Questa era la voce di Felice Varini, il grande artista ticinese ma parigino di adozione, che abbiamo incontrato in occasione della sua prima grande monografica in Svizzera, aperta al Museo d'Arte di Mendrisio fino all'11 ottobre 2026.
Positive and eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In Between. Ah, you got to spread joy up to the maximum and bring gloom down to the minimum and have faith. A pandemonium liable to walk up on the scene to illustrate my last remark, Johnny in the well, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we've got to accentuate the positive and eliminate the negative and hang on to that affirmative, but don't mess with Mr. In Between. Don't
hang on to that affirmative, but don't mess with Mr. In Between. No, 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 don't mess. Oh, baby, I said don't mess. You better not. Don't mess with Mr. In Between.
Come ogni domenica, prima di salutarvi, segnaliamo alcune notizie dal mondo dell'arte. In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, che si celebra oggi, domenica 17 maggio, numerose istituzioni museali ticinesi aprono le loro porte con visite guidate, attività gratuite e iniziative pensate per coinvolgere persone di tutte le età. A Bellinzona il Museo Villa dei Cedri propone un pomeriggio dedicato all'arte contemporanea e alla riflessione sul tema scelto per questa edizione della giornata internazionale, musei che uniscono un mondo diviso. Alle 14.30 è prevista una visita guidata gratuita alla mostra Casa Mia di Zilla Leutenegga. Alle 15.30 invece il pubblico potrà partecipare alla visita guidata della mostra Human Nature di Alex Hahnemann, un percorso tra natura, spazio urbano e identità. Il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto dedica il pomeriggio di domenica 17 maggio ai più piccoli e al benessere collettivo. Dalle 14 alle 15.30 i bambini dai 6 ai 10 anni potranno partecipare a un atelier creativo. Dopo una merenda, la giornata si concluderà con una sessione di home chanting, pratica meditativa di gruppo basata sulla ripetizione del suono home, volta a favorire il rilassamento e la connessione con l'ambiente circostante. Anche la Pinacoteca Zust di Rancate aderisce alla Giornata Internazionale dei Musei con una visita guidata gratuita prevista alle 15.30. Infine, a Lugano, il MASI apre gratuitamente le porte delle sue sedi dell'AC e di Palazzo Reali dalle 10 alle 18. Per tutta la giornata sarà possibile visitare le mostre temporanee e la collezione del museo, partecipare ai flash tour gratuiti in quattro lingue e prendere parte alle attività creative pensate per le famiglie nel foyer del museo. Con la mostra Pling Design Hören, aperta dal 22 maggio al 20 settembre 2026, il Museum für Gestaltung di Zurigo esplora l'udito come elemento centrale del design, mostrando attraverso 7 capitoli quanto vista e udito siano interconnessi. Il percorso mette in luce come il design possa modellare consapevolmente la nostra percezione acustica dell'ambiente circostante. Dal 24 maggio al 13 settembre 2026 la Fondazione Bayeler presenta una grande mostra dedicata a Pierre Huyck, uno degli artisti contemporanei più influenti e innovativi. L'esposizione, concepita in esclusiva per la Fondazione, propone nuove creazioni accanto a opere fondamentali degli ultimi anni, fondendo finzione e realtà attraverso l'unione di elementi tecnologici, biologici e digitali. E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora la nostra ospite di oggi, Barbara Paltenghi Malacrida, con la quale abbiamo parlato di Felice Varini, uno dei più importanti artisti svizzeri contemporanei, in occasione della sua prima grande monografica in Svizzera, aperta al Museo d'Arte di Mendrisio fino all'11 ottobre 2026. Ringrazio anche Dario Milan alla regia tecnica. Cristiana Coletti, al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon proseguimento con i programmi di Rete 2.